E il nostro viaggio allora oggi parte, come dicevamo, dal numero 100. Sì, perché il primo dicembre scorso si è consumato un centenario molto molto importante nella storia dei Balcani e nella storia dell'Europa. Un centenario che non possiamo esattamente celebrare, infatti abbiamo scelto un altro termine, perché è l'anniversario di un paese che non esiste più e che non ha una chiara eredità né sul piano legale né ancora di meno sul piano politico. Quindi direi che è un anniversario che, diversamente da molti altri, è passato un po' in sordina, e parliamo infatti dei 100 anni di fondazione della Jugoslavia.
La Jugoslavia nasceva, infatti, veniva proclamata il 1 dicembre 1918, all'epoca veniva chiamata ancora Regno dei Serbi, dei Croati, degli Sloveni, passerà a chiamarsi ufficialmente Jugoslavia nel 1929, 11 anni dopo, anche se già si utilizzava il nome di Jugoslavia in modo, diciamo, colloquiale, informale. E in ogni caso l'idea di unificazione degli slavi del sud, degli jugoslavi, in verità risale ancora più indietro nel tempo, risale a grandi linee agli anni 30-40 dell'Ottocento, quindi al secolo precedente. In contemporanea, quindi in linea con i movimenti romantici e con i vari movimenti di risorgimento nazionale in scena nel resto d'Europa.
È bello ripartire da questo punto, è bello fare anche una sottolineatura su questi aspetti, perché in Italia, ma probabilmente non soltanto, è abbastanza attestata nel senso comune la visione secondo cui la Jugoslavia è una creazione di laboratorio, una creazione artificiale del socialismo, e in particolare una creazione di Josip Broz Tito, una prigione dei popoli. In verità le cose sono decisamente più complesse.
La Jugoslavia che nasce nel 1918 è infatti figlia di un percorso appunto più complesso, di un'elaborazione intellettuale molto più profonda, di lungo periodo, che appunto inizia nella prima metà dell'Ottocento con rivendicazioni di una unificazione culturale e linguistica. Ci sono le prime iniziative per armonizzare e standardizzare una lingua comune, quella della matrice serbo-croata o croato-serba. Ci sono anche, si iniziano a sviluppare già nell'Ottocento, le prime rivendicazioni di una unificazione politica dei popoli sudslavi che vivono in diverse condizioni, quindi croati e sloveni ancora sotto l'impero austro-ungarico, la Serbia che gradualmente si rende indipendente dall'impero ottomano, la Bosnia-Erzegovina che passa dalla dominazione ottomana al protettorato austro-ungarico. La Jugoslavia è dunque figlia di questa elaborazione e anche figlia, però è inevitabile ricordarlo, delle contingenze storiche che si producono alla fine della Prima Guerra Mondiale, certamente favorevoli alla creazione di questo Stato nel cuore del sud-est europeo dopo la caduta degli imperi, quindi dell'impero ottomano e dell'impero austro-ungarico. È una Jugoslavia quindi molto diversa da quella che si afferma nella realtà del secondo Novecento e nell'immaginario anche che, come dicevamo prima, ancora ci rimane di una Jugoslavia socialista. La prima Jugoslavia è infatti monarchica, centralista, è una Jugoslavia anticomunista perché vieta quasi subito il Partito Comunista, reprime i sindacati autonomi e pochi anni dopo, nel 1929, si trasformerà in una vera e propria dittatura guidata dall'allora re Alessandro Karađorđević. Ma anche quella prima Jugoslavia, nel bene e nel male, condivide un percorso con la seconda Jugoslavia socialista. È il percorso di questa idea di unione politica e culturale tra i popoli sudslavi.
Ma non siamo noi a raccontarvela, perché abbiamo chiesto di ripercorrere i tratti fondanti dello jugoslavismo, con affinità ma anche con le differenze tra la prima Jugoslavia monarchica e la seconda, la Jugoslavia socialista, insieme a Marco Abram, ricercatore in storia contemporanea presso la British Columbia e collaboratore di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
Nella storia dell'idea jugoslava di lungo periodo, diciamo, ciò che colpisce è certamente la sua fluidità e come essa sia stata diversamente declinata da parte di soggetti individuali o collettivi. Nel corso della storia si sono dichiarati jugoslavi gruppi di estrema destra come di sinistra, re, partigiani, persone provenienti da tutti i territori di quella che fu la Jugoslavia. Come per altre ideologie nazionali, i contorni e i caratteri, diciamo, della jugoslavità vennero definiti nel corso del XIX, dell'Ottocento, e contrariamente a quanto sia talvolta, diciamo, portati a pensare, la culla culturale dello jugoslavismo fu soprattutto la Croazia. Secondo la maggior parte degli studiosi, poi, quando nel 1918 venne proclamato il regno dei serbi, croati e sloveni, quantomeno tra le élite del paese vi era una sostanziale concordanza sul fatto che gli slavo-meridionali costituissero un unico gruppo nazionale, Troimeni Narod, ovvero un popolo dai tre nomi, serbi, croati e sloveni. Una comunità di sangue, di lingua e cultura che nell'apice della politica jugoslavista integralista promossa da re Aleksandar Karađorđević avrebbe dovuto perdere anche le tracce delle tre cosiddette tribù, seguendo poi un processo di nation building ispirato a quello di altri paesi europei. Non mi soffermo qui sulle tensioni prodotte da tale processo, ma mi preme quantomeno sottolineare che, come evidenziato tra l'altro da molte ricerche, l'opposizione nella Jugoslavia monarchica fu in molti casi rivolta verso il centralismo e l'accentramento di potere a Belgrado piuttosto che verso lo jugoslavismo. Ecco, spesso si fa confusione fra questi due elementi.
Nella seconda Jugoslavia, quella socialista, che prende vita dal novembre 1945, la politica di identità cambia gradualmente, è una politica sempre meno legata a un ideale di identità jugoslava unica e sempre più legato a un'identità multiculturale, multinazionale. Ci spiega sempre Marco Abram.
Durante la guerra si cominciò a proporre un nuovo jugoslavismo sovranazionale, un'identità jugoslava sovranazionale che riconoscesse cinque principali nazioni jugoslave: serbi, croati, sloveni, montenegrini e macedoni. Quindi la struttura federale dello Stato andava in qualche modo a rispecchiare questo multinazionalismo. Ciò non significa che per almeno i primi due decenni della federazione l'idea jugoslava in senso di comunanza storica, culturale, linguistica, slavo-meridionale non abbia avuto un'influenza. In alcuni momenti, diversi momenti, lo jugoslavismo è stato presentato insieme al socialismo come elemento unificante e legittimante lo Stato. E a volte sottovoce qualcuno ha ricominciato a parlare di una nazione jugoslava. A livello di politica ufficiale, però, questo tipo di jugoslavismo viene abbandonato nel corso degli anni 60. La jugoslavità promossa dall'alto diventa sempre più un'identificazione politica con lo Stato socialista autogestito e multinazionale. Tuttavia, l'idea jugoslava continuò ad essere reinterpretata e rielaborata da singoli, da gruppi sociali e politici. Ed è interessante notare come anche oggi, in coloro che si dichiarano ancora jugoslavi, si possano individuare sia elementi di una jugoslavità culturale, linguistica, se vogliamo territoriale, ma anche legami identitari, soprattutto con l'esperienza politica della Federazione Socialista. Sono elementi che possono risultare ben distinti, soggetti che propendono per un discorso identitario o per l'altro, oppure anche allo stesso modo sovrapposti e intrecciati tra loro.
E dopo aver riannodato alcuni fili della costruzione, dell'origine quindi di questo paese, ma soprattutto di tutti gli elementi culturali e identitari che ci stanno alle spalle, noi prendiamo un breve respiro, un po' di musica e poi ritorniamo ancora qui. Alfredo, cosa ci fai ascoltare?
Ascoltiamo Darko Rundek, uno dei cantautori più noti dello spazio post-jugoslavo. Lui è originario di Zagabria, è stato il cantante negli anni 80 degli Austor, uno dei gruppi rock più noti dell'area. Adesso è più che altro impegnato come solista con una musica che riflette diverse influenze dalla musica del mondo, quello che volgarmente potremmo definire world music, e quindi ascoltiamo la sua Apocalypso.
Ti si premla. Ja sam prestar za čekanje, miris u zraku mekan je, od kad Kada to je sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju, crni i znojni anđeli, cvjetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što zaželim. Sad uzmi mi ruku i vodi me, pred nama nisu godine, al mogu biti najdulji sati, rado te pratim, vodi me. Anđeli nek se odmore, a u nebeske
Che cosa rimane oggi di questa idea senza Stato, cioè di questo centenario di un paese che non esiste più? Esiste quindi uno jugoslavismo senza una Jugoslavia? Nel suo articolo su East Journal, Giorgio Fruscione ha detto che oggi lo jugoslavismo sopravvive contro la storia, in quanto è un'identità che resiste, resiste nella musica, resiste nel paesaggio urbano e anche nell'architettura, che lascia ancora un gran numero di testimonianze di quel periodo, della prima e soprattutto della seconda Jugoslavia. E poi esiste la famosa jugonostalgia, i vecchi tempi con uno stato sociale, con un passaporto che permetteva di viaggiare, con un prestigio che veniva riconosciuto nel mondo. Non si guardava solo a quell'area come quella in cui abitano questi popoli tanto sfortunati che negli anni 90 hanno vissuto la guerra.
La Jugoslavia esiste in questa nostalgia, esiste però anche una Jugoslavia nel disprezzo, perché nel discorso pubblico di tanti politici, ma anche di alcune persone comuni, si utilizza il termine jugoslavo in modo dispregiativo, come sinonimo di oppressione, oppure anche come sinonimo di qualcosa che non funziona, che non è efficiente. Questo avviene magari in alcune repubbliche più che in altre, come ad esempio nel caso della Croazia, avviene magari in certi ambienti politici più che in altri, quindi ovviamente tra i movimenti più tra i politici più di destra, non è affatto irrituale sentire la stessa presidente della Croazia esporsi in modo apertamente dispregiativo verso quella eredità. Ci sono però, e questo è un fatto forse meno conosciuto, ci sono anche tanti politici del mondo serbo che hanno preso le distanze apertamente dall'eredità jugoslava, soprattutto negli ultimi anni. L'attuale ministro degli esteri serbo, Ivis Sadacic, ad esempio un anno fa ha definito la Jugoslavia il più grande errore e la più grande tragedia per il popolo serbo. Giudizi simili sono stati espressi anche dal più noto politico serbo di Bosnia, l'attuale presidente Milorad Dodik. Anche questo, questi elementi rompono un po' quel luogo comune secondo cui la popolazione serba e anche i politici serbi sono in qualche modo più legati a quell'eredità. Non sempre così, ma soprattutto, e quello forse è la reazione più comune, soprattutto tra le persone comuni, c'è una certa indifferenza verso l'eredità jugoslava. L'indifferenza è sempre qualcosa di più difficile da cogliere, sia per gli storici che per gli analisti, per gli stessi giornalisti. È anche banalmente meno interessante, meno accattivante da scoprire, da analizzare. A volte è anche più difficile da scoprire proprio perché non si esprime con dei linguaggi definiti, si esprime semplicemente con il silenzio, con l'ignoranza, nel senso di appunto non conoscenza di un fenomeno, anche perché banalmente le giovani generazioni sono estranee a quell'esperienza storica. E quindi c'è sicuramente tanta indifferenza nei confronti del centenario della Jugoslavia a livello pubblico. Uno, perché banalmente è passato tanto tempo anche dall'esistenza della Jugoslavia come Stato. Due, perché ci sono state tante stratificazioni, appunto questa prima e seconda Jugoslavia, tra cui, come già abbiamo anche ascoltato da Marco Abram, c'è stato un ambiguo legame tra prima e seconda Jugoslavia, e quindi chi si sente magari più legato alla seconda non necessariamente sente il bisogno di celebrare la prima. Tra l'altro, per uno scherzo del destino, o per meglio dire del calendario, la fondazione delle due Jugoslavie è molto vicina, perché il 29 novembre 1943 veniva proclamata la seconda Jugoslavia, proprio nel mezzo della resistenza partigiana antifascista durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui chi voleva celebrare maggiormente o comunque ricordare la seconda Jugoslavia ha potuto farlo appena due giorni prima. Per cui non ci sono stati atti pubblici, e ha ragione, per una semplice ragione: non esiste quindi uno stato successore, uno stato legale successore di questa prima Jugoslavia, ma non ci sono stati neanche molti convegni, molte iniziative in ambito culturale o scientifico. Laddove ci sono state davvero di nicchia, e questo marca una differenza con tanti altri anniversari che si sono succeduti negli ultimi anni. Pensiamo ad esempio al centenario della prima guerra mondiale nel 1914, a cui sono succeduti veramente tantissimi eventi in ricordo.
Abbiamo quindi chiesto un commento su queste celebrazioni molto in sordina a Francesca Rolandi, ricercatrice in storia contemporanea, redattrice di Q-Code Magazine e collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
In tutta l'area post-jugoslava, i circoli governativi hanno evitato accuratamente di confrontarsi con l'eredità di questo centenario, che è entrato solo marginalmente nel discorso pubblico, nonostante la sua importanza nell'esperienza storica. La prima Jugoslavia monarchica, durata dal 1918 al suo smembramento da parte delle forze dell'asse nel 1941, nonostante tutti i limiti di un potere dinastico i cui tratti oppressivi emersero a fasi alterne, fu senz'altro una fase chiave per tutti gli attuali stati che ne sono derivati, che per la prima volta si sono trovati ad essere parte di un progetto politico e nazionale comune e hanno attraversato una fase di graduale modernizzazione. Tuttavia, oggi, in molte delle ex repubbliche jugoslave, il centenario dell'unificazione viene spesso presentato come un momento in cui gli stati avrebbero perso la propria sovranità all'interno di una costruzione multinazionale dimenticando che quella sovranità all'epoca non esisteva o non avrebbe avuto possibilità di imporsi al tavolo della pace. Questo oblio è stato particolarmente significativo in Serbia e in Croazia, perché proprio i rapporti tra i due popoli più numerosi, serbi e croati, sono stati centrali negli equilibri regionali all'epoca come oggi. In Croazia la narrazione dominante vede la Jugoslavia monarchica come un progetto grande serbo, in cui il popolo croato sarebbe stato suo malgrado trascinato per finire poi in una posizione di subordinazione. Al contrario, in Serbia, l'eredità jugoslava rappresenta l'inizio di un percorso comune da considerarsi fallimentare, perché gli altri popoli sarebbero stati capaci solo di ricevere dal centro per poi tradire la causa comune. È interessante notare che tra i pochi meriti che la creazione della Jugoslavia monarchica avrebbe portato ai due paesi, vengano spesso sottolineati i vantaggi territoriali ottenuti con l'acquisizione della Voivodina da parte della Serbia e soprattutto la tutela della Dalmazia dalle mire espansionistiche italiane in Croazia. Non si vogliono evidentemente mettere in discussione le visioni nazionali odierne di stampo teleologico, con un progetto nazionale altro, come quello che fu l'idea jugoslava nelle sue varie declinazioni, da federale a integrale. In ombra rimangono quindi la spinta ideale dello jugoslavismo, che si diffuse dalla seconda metà del XIX secolo come anelito all'unificazione degli slavi del sud, e che fu particolarmente forte anche in regioni come la Dalmazia, nelle quali oggi la parola Jugoslavia sembra rappresentare un tabù. Tale visione negativa dell'eredità comune dei popoli jugoslavi contrasta con l'esistenza, minoritaria ma particolarmente rilevante per il suo contributo, di uno spazio di circolazione culturale post-jugoslavo, che rivendica orgogliosamente questa sua natura, facilitato dal substrato linguistico ed esperienziale comune. E, come sottolineato anche da alcuni sondaggi, nelle memorie private di molti ex cittadini permangono visioni estremamente positive della convivenza all'interno dell'ex paese, in confronto alle frontiere attuali, percepite come artificiali. Quindi, se l'anniversario dell'unificazione della Jugoslavia è passato in parte sotto sordina, lo stesso non si può dire del sentire comune verso il concetto di Jugoslavia, che continua a suscitare forti emozioni contrastanti.